Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Cosa sono questi Facebook Papers? Beh, la rassegna del web spiega con evidenza che da una parte sul foglio, per esempio, si spiega come questa ex dipendente di Facebook abbia dato i primi contenuti a un primo giornale. Poi, questo stiamo parlando infatti della notizia, delle notizie erano già circolate attorno al 4 ottobre 2021. Dopodiché, visto che l'hype stava scemando e Facebook riprendeva a comunicare faremo, arrivano i Facebook Papers che sembrerebbero essere i documenti che non ha pubblicato il Wall Street Journal. E questi stavolta sono stati mandati all'Atlantic, al Washington Post e all'Association Press, che adesso, non so se ironicamente, si sentono come un consorzio. Ma sostanzialmente abbiamo una quantità incredibile di documenti. Stiamo parlando di una selezione di milioni di documenti interni. Che cosa emergerebbe da questi documenti, milioni di documenti letti dai giornali, che ora tutti continuano a sintetizzare sulle sintesi iniziali, ma sicuramente nessuno ha letto tutti questi documenti? Che Facebook è assolutamente consapevole di tutti gli eccessi che produce, sia per falsa informazione, sia per dipendenza, sia per comunicazione politica, sia per organizzazioni terroristiche, organizzazioni che commettono illeciti. Sono tutti consapevoli che ci sono montagne, cose che non vanno, e se non vogliamo credere a questi ultimi documenti, io credo alla causa dove Facebook ha pagato e risarcito tutti i dipendenti di una azienda che aiutava Facebook a curare contenuti più pericolosi, più gravi, perché tutti questi dipendenti hanno avuto tutti dei problemi psicologici enormi. Cioè, un'azienda specializzata nel gestire violenze di ogni tipo online, sessuali, fisiche, psicologiche, via di seguito, si è trovata ad avere tutti i dipendenti fuori uso per la quantità di schifo che trovavano su Facebook, ok? E li hanno pagati tanto. Ora, causa negli Stati Uniti, ora questa cosa non è finita, ma soprattutto pare che emerga la certezza che Zuckerberg continua a sostenere che prima di tutto bisogna lavorare attorno alla crescita di Facebook. Pazienza se c'è una percentuale di danni, che è una nozione, se la pensiamo fino in fondo, molto simile a quella dei vaccini. Cioè, sappiamo che i vaccini fanno bene a 1 milione di persone, ma guarda caso ce ne sono 3 che muoiono perché hanno dei problemi. E allora cosa si fa? Si blocca il vaccino o si cerca di prevedere, informare gli operatori che in casi del genere si va a intervenire? E quindi il report di ieri sera su Rai indicava questo. Sostanzialmente AstraZeneca è stato dato, poi quando si è visto che c'era un caso su adesso un caso su 100.000, mi sembra, che come media era moriva di vaccino, un caso su 100.000, mentre senza vaccino le persone che morivano erano 8 su 100.000, cose di questo genere. Però ripeto, spero di sbagliarmi, perché siano dei valori molto più alti. E raccomando a tutti di vedere la puntata di Report, che vedrete sicuramente su internet, quella di ieri, 25 ottobre 2021. Ebbene, lì si doveva organizzare qualcosa e lo Stato pure non ha organizzato niente. Quindi qui ci stiamo scagliando perché Facebook non dà la sicurezza assoluta, ma neanche lo Stato italiano ha dato una sicurezza, la maggior sicurezza possibile, comunque un'assistenza a affrontare la questione dei singoli come importante e in grado anche di cambiare le politiche generali o comunque migliorarle, non è detto. Io continuo a dire che l'idea di Facebook alla base è veramente geniale, coinvolgente, ottima, riunisce a raccogliere una montagna di idee, di persone, di gruppi, di informazioni, ma senza moderazione, senza controllo, oggi come oggi abbiamo una situazione del genere, cioè per garantire che l'azienda vada avanti, insomma, non si fa niente. Invece si dovrebbe avere il coraggio di dire no. Non so se Telegram sia radicalmente diverso da Facebook in questo, nel senso che Telegram adesso sta dicendo: noi non blocchiamo nessuno, lasciamo tutti la possibilità di parlare. Però giustamente Telegram sottolinea anche la parte di perseguire tutti coloro che commettono degli illeciti, quindi partecipano e contribuiscono attivamente alle ricerche e alle indagini. Ma facciamo l'ipotesi che un domani vengano fatte delle ricerche di tutto quello che uno scrive su Telegram, così come oggi alcune polizie chiedono di sapere cosa un singolo, un individuo ha cercato su Google per un determinato periodo di tempo, per vedere se c'è, che so, l'effetto, un qualche cosa che possa far perseguire una persona sotto indagini. Quindi il problema è ampio, è veramente grosso, e cosa mai si risolve? La reazione che ha il web, che sembra avere proprio degli anticorpi di fronte a tutte queste cose, affidati non agli avvocati che interpretano alla cavolo certe leggi, ma affidato proprio invece ai tecnici che sviluppano soluzioni nuove, sta producendo una montagna di software open source decentralizzato e federato. Un po' come era la nozione di WordPress, semplicemente, però aggiungendo tutti quegli altri elementi che nel core di WordPress non ci sono mai stati, quindi l'aspetto del gruppo, l'aspetto delle news, della chat, scambio di file, insomma, dei servizi molto più ampi. Ce n'è una scelta infinita, tanto che adesso Trump viene accusato di aver preso i sorgenti di Mastodon per realizzare il proprio social network. E quindi dobbiamo anche pensare sempre che tutti gli strumenti possono essere usati in bene o in male. Tutto lì. Che Trump lo utilizzi in male non lo so, non è questo il punto. Il punto è che gli strumenti devono essere a disposizione di tutti. In questo mi sorprende che stamattina, leggendo LinkedIn, trovo una persona normalmente equilibrata a segnalare una tesi complottista delle più azzardate, delle più infondate, come se fosse oracolato. E mi sono preoccupato moltissimo, perché se anche persone autorevoli, che stimo, non autorevoli perché non è famosa, non è famosa su LinkedIn, è seguita ma niente di particolare, e va a seguire tesi di complottismo, per dirlo chiaramente non è Vanin, che ho citato tante volte, eh? Ok, quindi lui non è, è un altro, e se anche lui cade nelle tesi complottiste, c'è qualcosa che non funziona. Consiglio per tutti noi che usiamo questi strumenti, fino a ieri mi dicevano: ma perché il tuo podcast non è anche su Instagram? E hanno ragione, perché seguendo le logiche del far conoscere, devi essere su Instagram e comunicare su Instagram, ancora più di Facebook. Però è sempre il giro di Zuckerberg. Il problema è che abbiamo Facebook, WhatsApp e Instagram, per non parlare del resto. E le persone non smetteranno di usarlo finché non ci sarà una decisione da parte di chi ha il potere di decidere un blocco totale. A quel punto tutti cominceranno a dire: allora dobbiamo chiudere anche quello, dobbiamo chiudere anche quell'altro, e via di seguito. Questo perché c'è una generale crisi di autorevolezza, tutto lì. Se ci fosse una capacità di dire: questo lo commissariamo, lo fermiamo, fermiamo Zuckerberg, vogliamo controllare tutto, entriamo e mettiamo nudo tutto, vogliamo vietare determinate pratiche, ecco, io vedo che in questo momento è molto più facile prendersela con una piattaforma che gestisce milioni di persone invece che prendersela contro milioni di persone. Difatti stanno uscendo le notizie che dicono sul web adesso ci sono 800 delitti ogni giorno, è una cosa indecente, bisogna controllare il web. Ecco, questa smania di controllo e di sicurezza manca quando le persone circolano per strada a piedi. Si fanno dei controlli a campione e semplicemente la democrazia è salvata. Nel momento in cui vogliamo controllare tutto, come ripeteva qualcuno, se siamo disposti a sacrificare la libertà per la sicurezza, non avremo né la sicurezza né la libertà. Caffè 2.0, tutti alla prossima!